Sono le 12.30. Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Continuano i lanci di missili fra Iran e Israele, ma al di là degli scontri militari, preoccupa l'intenzione espressa da Teheran di bloccare lo stretto di Hormuz, dal quale transitano giornalmente importanti quantità di petrolio e gas. E strette fra i due fuochi ci sono le monarchie del Golfo, che tanto hanno spinto per i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Anche in Israele e Iran si alzano le voci a favore di una risoluzione pacifica del conflitto, pubblicato oggi un appello firmato da oltre 2.000 intellettuali e attivisti. Ma che ruolo potrebbe avere Berna nel favorire un dialogo fra Iran e Stati Uniti? In pagina le riflessioni di uno storico sul ruolo della Svizzera come potenza protettrice. Un nuovo raid russo contro la capitale ucraina ha causato nella scorsa notte vari morti. Da alcune settimane Kiev è nel mirino degli attacchi russi, attacchi che le difese ucraine faticano a contrastare. E in Svizzera sempre meno persone appartengono a una confessione religiosa o credono in Dio. Dai dati dell'Ufficio federale di statistica emerge che nel 2024 quasi la metà della popolazione non ha partecipato ad alcuna funzione religiosa. Nel 2014 era ancora solo un terzo. Queste ultime ore sono state ritmate ancora da scambi incrociati fra Israele e Iran. Nella Repubblica Islamica ci sono state diverse forti esplosioni nella parte nord-ovest della capitale Teheran contro il quartiere generale delle Guardie della Rivoluzione, cui si aggiungono altri attacchi al sito nucleare di Fordow. Stiamo colpendo con una forza senza precedenti, ha detto il ministro israeliano della difesa Israel Katz, che promette la dimostrazione molto presto dei reali danni inflitti al nemico di sempre. Anche Israele però registra qualche impatto nel sud del paese, ad Ashkelon e Ashdod, dove ci sarebbero dei danni a una centrale elettrica, ma nessun ferito. Intanto, dopo gli attacchi americani, due super petroliere hanno fatto inversione a U nello stretto di Hormuz. Troppo alto il rischio di restarvi intrappolate in caso l'Iran dovesse rispondere anche contro gli Stati Uniti. Iniziamo da qui, dallo stretto di Hormuz, che a causa di questa guerra l'Iran minaccia di bloccare. Un braccio di mare largo 30 chilometri e profondo solo 200 metri che separa l'Iran dalla penisola arabica. Ma quale è l'importanza di questo stretto per i traffici internazionali, soprattutto per quel che concerne petrolio e gas? Per parlarne abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, lo stretto di Hormuz è uno dei quattro maggiori punti di transito strategici a livello mondiale quando parliamo di traffici commerciali marittimi. Gli altri sono il canale di Suez, il canale di Panama e lo stretto di Malacca in Indonesia. Attraverso lo stretto di Hormuz passano giornalmente 20 milioni di barili di petrolio, che corrispondono al 20% del fabbisogno giornaliero a livello mondiale. Ci sarebbero delle alternative, come ad esempio gli oleodotti della penisola arabica, ma il problema è che questi oleodotti hanno capacità limitate rispetto a quanto trasportato via nave, poco più di 5 milioni di barili al giorno contro, come detto, i 20 milioni trasportati attraverso lo stretto. E i mercati di sbocco principali di questo petrolio sono per l'80% i mercati asiatici, soprattutto Cina, India e Giappone. Poi c'è il gas liquido, paesi come il Qatar sono tra i maggiori produttori al mondo e dallo stretto passa circa il 20% del fabbisogno mondiale e anche in questo caso i principali mercati di sbocco sono quelli asiatici.
Marzio, di fronte a tutto ciò, come stanno reagendo i mercati?
I mercati tutto sommato sono tranquilli, il prezzo del petrolio inizialmente è salito fino a $80 al barile, ma in mattinata è sceso fino a $76, i livelli raggiunti alla chiusura di venerdì, per intenderci. Per quel che riguarda il gas, sul mercato di riferimento di Amsterdam siamo a €40 al megawatt ora, c'è stato un incremento del prezzo naturalmente, ma non drammatico. Per quel che riguarda il resto, le borse sono tutto sommato stabili, mentre il franco-svizzero e oro, beni rifugio per eccellenza, non mostrano grossi movimenti. Certo, tutto potrebbe cambiare con la chiusura dello stretto, cosa che secondo gli esperti potrebbe far salire il prezzo del petrolio dal 30 al 50%, quindi fin sopra i $100 al barile, con il pericolo concreto di un importante ritorno dell'inflazione.
Questi dati che ci fanno capire l'importanza per il commercio internazionale dello stretto di Hormuz, la minaccia di un blocco crea quindi molti timori, e questo soprattutto a quei paesi che tanto hanno spinto per i negoziati fra Stati Uniti e Iran, ossia le monarchie del Golfo. Ritroviamo allora la nostra collaboratrice esperta di quest'area, giornalista di Repubblica, Francesca Cafferri. Abbiamo sentito negli ultimi giorni appelli alla calma, come pure condanne per le azioni americane contro l'Iran. Ma quale potere hanno il Qatar, l'Arabia Saudita o ancora l'Iraq di scongiurare questa eventualità?
Hanno pochissimo potere reale, ma sicuramente sono estremamente preoccupati. Questi paesi, in particolare l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, avevano chiesto a Donald Trump poche settimane fa di continuare il negoziato con l'Iran, di non andare allo scontro diretto. Ecco, alla fine ha vinto Israele, lo scontro diretto c'è stato. Ma c'è un'enorme preoccupazione in questi paesi. Ecco, dobbiamo ricordare che in Qatar c'è la principale base militare americana in tutto il Medio Oriente, Al-Udeid, che l'Arabia Saudita dipende dai suoi pozzi di petrolio, che già sono stati un obiettivo dell'Iran, che se viene toccato Dubai il mondo della finanza viene scosso in tutto il mondo, e che il Kuwait tema l'arrivo di radiazioni. Ecco, c'è un'enorme preoccupazione e poco potere di fatto.
Ma non c'è il pericolo che Israele, sempre che da questa guerra alla fine ne esca trionfante, possa imporre la sua volontà ai paesi di tutta l'area, che comunque hanno grandi riserve sulle guerre di Israele e sulle violazioni sistematiche alla sovranità di diversi stati in Medio Oriente?
Assolutamente sì, molti di questi paesi hanno raggiunto un accordo con Israele negli ultimi anni o stavano per farlo, il caso dell'Arabia Saudita. Questo non vuol dire che siano pronti a sposare l'agenda di Israele in toto. La campagna israeliana su Gaza e il massacro continuo dei civili li ha messi in una posizione estremamente scomoda. Non possono fare nulla che possa apparire come un appoggio chiaro a Israele, ma soprattutto non vogliono finire nella posizione di essere dominati, controllati o sottomessi a un primo ministro come Benjamin Netanyahu, che intende invece ridisegnare questa regione.
Grazie a Francesca Cafferri. Mettere fine al più presto alla guerra contro l'Iran, ma soprattutto risolvere il conflitto a Gaza, portando a casa gli ostaggi israeliani e fermando i bombardamenti contro i civili. È l'appello del professor David Harel, presidente dell'Accademia Israeliana delle Scienze e delle Discipline Umanistiche di Israele. L'inviato RSI Emiliano Boss l'ha raggiunto al telefono.
Arnaldo Pomodoro nasce a Montefeltro nel 1926, si forma a Pesaro e da lì.
Scusate, era ovviamente il pezzo sbagliato, proseguiamo con il pezzo successivo e torneremo poi con l'intervista di Emiliano Boss. Quando si parla di tensioni tra Iran e Stati Uniti si evoca sempre il ruolo della Svizzera come potenza protettrice. Ma di cosa si tratta e che influenza potrebbe avere su una risoluzione pacifica del conflitto? Aaron Guidotti ne ha parlato con Sasha Zala, storico e direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri.
Sasha Zala, partiamo dalle basi, cerchiamo di capire cos'è e cosa fa una potenza protettrice.
Ma sostanzialmente il ruolo della potenza protettrice è quello di rappresentare gli interessi di un paese terzo in un altro paese. Il mediatore invece è qualcuno, un paese, che cerca di risolvere un conflitto. E questo punto è là dove si fa sempre una grande confusione. La Svizzera in Iran rappresenta gli interessi americani in Iran e quindi funge da canale di comunicazione tra l'Iran e gli Stati Uniti.
Quindi, per quanto riguarda una possibile influenza della Svizzera su una risoluzione pacifica del conflitto, mi sembra di capire che il suo ruolo è un po' sopravvalutato.
Il ruolo di rappresentanza degli interessi di un paese terzo in un altro paese è proprio, diciamo, l'ultima ratio nel caso di guerra, e quindi si cerca, o i due paesi cercano, di tenere una minima comunicazione, soprattutto per gli interessi consolari, vale a dire per fare gli interessi dei propri cittadini nei due paesi. Mentre il ruolo del mediatore può anche essere compromettente, perché una delle parti potrebbe in qualche modo percepire che il mediatore tenga piuttosto le parti dell'altra parte, appunto, anche se ci sono dei casi, come ad esempio durante il periodo nel quale dal 1961 al 2015 la Svizzera rappresentò gli interessi americani a Cuba e viceversa, dove effettivamente la Svizzera fece anche dei tentativi aiutati dalle due parti per cercare di normalizzare la situazione, però di fatto è controproducente se questo canale di comunicazione venga politicizzato attraverso un atto di mediazione.
E allora andiamo all'appello del professor David Harel, presidente dell'Accademia Israeliana delle Scienze e delle Discipline Umanistiche di Israele, che è stato intervistato al telefono dall'inviato RSI in Israele, Emiliano Boss.
Partiamo dalla lettera sottoscritta già da oltre 2000 personalità accademiche in Israele e Iran, in cui si chiede un immediato cessate il fuoco. Perché lei l'ha firmata?
The easy answer is peace.
La risposta semplice è pace. Molti come me non sono convinti dei motivi dell'attacco all'Iran. Molti di noi sono preoccupati perché non ne conosciamo l'obiettivo, né quando finirà e nemmeno se fermerà davvero il programma nucleare iraniano. Ma questa nuova guerra è iniziata senza prima finire quella a Gaza. Abbiamo il desiderio di fermare il bagno di sangue nella regione e portare la pace. E forse, da ottimista, questa potrebbe essere una possibilità. Il presidente Trump potrebbe aiutarci in questo.
Nei mesi scorsi, insieme a tre premi Nobel israeliani, lei è arrivato addirittura a ipotizzare la candidatura di Trump al Nobel per la pace se aiutasse a liberare gli ostaggi a Gaza.
Despite the immense criticism I have...
Malgrado l'immenso spirito critico verso Trump che io e molti abbiamo, forse è l'unico che può riuscirci proprio a causa della sua imprevedibilità. Il fatto di essere una specie di bullo che fa ciò che vuole potrebbe permettergli di chiudere questa saga iraniana, non solo buttando altre bombe sull'Iran, ma prendendo Israele per un braccio e obbligandolo a trovare un accordo.
Lei dice che occorre chiudere lo scontro con l'Iran per risolvere il conflitto a Gaza, ma in che modo?
La cosa da fare è smetterla di parlare di questa guerra e tornare a finire il lavoro a Gaza, non nel senso di continuare facendo subire alla popolazione la fame e altre cose terribili, ma venire via dalla striscia e aprire discussioni su chi avrà il controllo di Gaza, a condizione della liberazione degli ostaggi.
Le famiglie degli ostaggi denunciano che i loro cari sono stati dimenticati. Con l'attacco contro l'Iran, Netanyahu ha distratto l'opinione pubblica da Gaza e forse lo ha fatto di proposito?
Assolutamente sì, anche se non tocca a me dire se sia stato di proposito. Come scienziato posso solo guardare i fatti. Tutti siamo coinvolti in questa saga dell'Iran. Sia io che lei oggi siamo stati in un bunker per il lancio di missili e abbiamo dovuto spostare questa intervista. Nei giorni scorsi il Weizmann Institute è stato danneggiato da un missile iraniano e non posso lavorare nel mio ufficio. In qualche modo tutti soffriamo per la vicenda con l'Iran, ma la conseguenza più grave per l'opinione pubblica israeliana è che troppa gente dimentica quello che stiamo facendo noi a Gaza e dimentica gli ostaggi.
In caso di accordo su Gaza, però, Netanyahu perderebbe l'appoggio dei partiti di ultradestra, mettendo a rischio il suo governo.
Lui prospera sulle tensioni, le guerre, le paure della gente. Se magicamente domattina entrambe queste guerre finissero e gli ostaggi fossero liberati, Netanyahu saprebbe di dover riprendere subito il processo contro di lui in tribunale e che presto ci sarebbero forse delle elezioni. Quanto accade a Gaza è assolutamente orribile e inaccettabile. Un'espressione che usiamo in molti qui in Israele è «non in nome mio».
This is not done in my name.
Il professor David Harel, presidente dell'Accademia Israeliana delle Scienze e delle Discipline Umanistiche. Dal conflitto in Medio Oriente a quello in Ucraina, la notte scorsa Kiev ha subito un nuovo pesante attacco russo. Droni e missili lanciati dalla Russia, oltre 360, hanno provocato almeno 6 morti. Altre 3 persone sono morte nei dintorni della capitale e nella zona di Cherniv, più a nord. Sul posto c'è l'inviato RSI Thomas Paggini. Ci puoi raccontare com'è stata la nottata scorsa a Kiev? Quali le tracce rimaste in città?
I primi droni, la prima ondata di droni è arrivata verso 1 di notte, seguita da esplosioni e da colpi dell'antiaerea. Poi un'ora dopo ci sono state le esplosioni di missili balistici e in seguito altre ondate di droni. In tutto l'attacco è durato circa 3 ore e mezzo e sono stati lanciati 362 tra missili e droni, appunto. Tracce ve ne rimangono in molti distretti. Io in questo momento sono nel quartiere Shevchenkiv e mi trovo davanti a una palazzina di 5 piani completamente sventrata. Ci sono i soccorritori che stanno cercando di scavare tra le macerie, di rimuovere le macerie. Davanti c'è un palazzo di oltre 20 piani, tutte le vetrate sono esplose e molti anche gli edifici danneggiati qui in zona. Ci sono ovviamente le tende dei soccorritori e, come sempre, insomma, la macchina si è messa in moto, quindi nelle zone colpite e i quartieri colpiti sono diversi, le tracce sono evidenti.
Da alcune settimane la metropoli di Kiev è particolarmente nel mirino di Vladimir Putin e questo sta mostrando come la difesa antiaerea ucraina non riesca più a sventare tutti gli attacchi. Si è davvero indebolita così tanto e parallelamente il morale degli abitanti sta accusando il colpo?
Ma direi che soprattutto sono diventati molto più massicci gli attacchi russi. Quando vengono lanciati 400-500 droni, è difficile intercettarli tutti, alternati da missili peraltro, ed è cambiata anche la tecnologia. I droni, mi è stato detto, volano molto più in alto, migliaia di metri, e poi si lasciano cadere. Quindi gran parte dei droni vengono intercettati, ma qualcosa, come nel caso di questa notte, passa. Per quanto riguarda il morale, attacchi così frequenti e così massicci, notturni, sono assolutamente logoranti per la popolazione, una popolazione che di giorno vive normalmente, ma di notte, in caso di attacchi tanto massicci, non dorme, va nei rifugi, cerca, si sposta in un'altra stanza e naturalmente questo pesa.
Thomas Paggini da Kiev. In Svizzera ora per parlare di un problema che preoccupa trasversalmente: la mancanza di medicamenti, fenomeno in realtà osservabile su scala mondiale. Nella Confederazione si fa il possibile per contrastarlo. Un organo scientifico, la Commissione federale per la qualità, fa luce sui rischi associati alla problematica. Da Berna, Anna Riva.
Se ne è parlato molto negli ultimi anni, dentro e fuori da Palazzo Federale. Ora il tema raggiunge anche la Commissione extraparlamentare per la qualità, di cui Michael Jordi è presidente. Se alcuni medicamenti scarseggiano, bisogna ricorrere a prodotti alternativi. In questi casi capita relativamente spesso che si giunga a prescrizioni errate. Per evitare che si faccia confusione, abbiamo quindi avviato un programma che risponda alle seguenti domande. Di che medicamenti si tratta e come deve essere il dosaggio affinché vengano utilizzati in maniera corretta? Il programma, che da quest'anno durerà fino al 2031, è stato affidato alla Fondazione Sicurezza dei Pazienti Svizzera. Jordi ricorda in ogni caso che la sua commissione non è responsabile della lotta contro la penuria di farmaci, compito che spetta invece in particolare all'Ufficio federale della sanità pubblica. Ma la politica fa abbastanza o ci sarebbe necessità di interventi ben più efficaci? Si tratta di un tema molto delicato, essendo la penuria di medicamenti un fenomeno internazionale con varie cause. Pensiamo alla sicurezza della produzione. Magari si scopre che in India un'azienda lavora lavora con sostanze contaminate. In tal caso andrebbe a bloccarsi un intero canale di fornitura. Ma anche gli interessi economici sono un tema. È il caso se per esempio una società ritiene che il margine, nel caso di un determinato farmaco, sia troppo ridotto e sospende la produzione o la distribuzione in un dato paese. Parliamo di eventualità molto diverse tra loro che devono essere affrontate non solo in Svizzera, ma soprattutto a livello internazionale. La commissione, istituita 4 anni fa, si occupa in maniera più generale di sostenere il Consiglio federale nello sviluppo della qualità delle prestazioni mediche nell'ambito della legge federale sull'assicurazione malattie.
Sempre meno persone appartengono a una confessione religiosa, è quanto emerge da un'indagine svolta dall'Ufficio federale di statistica, la terza di questo genere dopo quelle del 2014 e del 2019. I dati relativi al 2024 pubblicati oggi mostrano come questo calo non sia però sinonimo di una minor necessità di spiritualità. Sentiamo Manuele Ferrari.
Solo poco più della metà della popolazione nei 12 mesi precedenti il sondaggio aveva partecipato ad una funzione religiosa, un netto calo rispetto a 10 anni prima, il 2014, quando ancora erano oltre i 2/3. E se nello stesso anno era ancora il 46% degli interpellati ad affermare di credere in un unico Dio, gli ultimi dati mostrano come questa percentuale ormai è scesa al 38%. Inoltre, più di un terzo della gente in Svizzera afferma di non appartenere ad alcuna comunità religiosa. Una tendenza, sottolinea Lisa Odergon dell'Ufficio federale di statistica, che non sorprende. È infatti dagli anni 70 del secolo scorso che si nota un calo del numero dei credenti. Un risultato, quello emerso nell'ultimo sondaggio, influenzato anche dagli scandali venuti alla luce negli ultimi anni, chiediamo? Per quanto riguarda i cattolici, sicuramente v'è un allontanamento dalla Chiesa riconducibile a ciò. Ma, aggiunge Lisa Odergon, va detto che non è l'unica religione ad aver perso fedeli. Calo di fede e partecipazione alle pratiche religiose che non va però confuso con una minore spiritualità. Negli ultimi 10 anni la quota delle persone che leggono regolarmente libri, riviste o contenuti spirituali pubblicati su internet è infatti passata dal 13 al 20%.
Per la prima volta da 4 anni a questa parte un orso ha ucciso degli animali da reddito. È successo nella notte del 18 giugno in Vals Charli, in Bassa Engadina, Canton Grigioni. Il plantigrado ha ammazzato 4 pecore su un alpeggio a circa 2000 metri, benché il gregge fosse protetto da cani. È morto a quasi 99 anni Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, con opere esposte in tutto il mondo. Ripercorriamo la sua poetica e i successi più significativi della sua carriera nel servizio di Valentina Benzi.
Arnaldo Pomodoro nasce a Montefeltro nel 1926, si forma a Pesaro e dal 1954 vive a Milano. Nei primi anni 60 comincia ad affrontare la tridimensionalità, sviluppando delle sculture di piombo e bronzo incentrate sulle forme della geometria solida: sfere, dischi, piramidi, coni, colonne e cubi. Le superfici sono squarciate, scavate nel loro intimo, con l'intento di romperne la perfezione per scoprire il mistero che vi è racchiuso.
La scultura deve essere bella, questo non significa che possa essere corte e darti delle preoccupazioni a guardarla, perché ti incute un po' di paura, ed è bello perché esprime un'energia che ti dà la forma.
Arnaldo Pomodoro realizza la sua prima grande opera su larga scala nel 1966, una sfera di 3,5 metri di diametro per l'Expo di Montréal. Da lì le sue sculture accedono agli spazi pubblici e privati di tutto il mondo, dalla sede parigina dell'UNESCO alle Nazioni Unite di New York. Memorabili sono anche le opere ambientali, così come i contatti con il teatro, al quale si è dedicato realizzando macchine spettacolari per numerose pièce, dalla tragedia greca al teatro contemporaneo. Dal 1995 la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano è destinata alla corretta conservazione e informazione di tutte le sue opere, nonché alla promozione di ricerche e confronti sulle arti visive contemporanee.
Il Radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. Buon pomeriggio.